Non credo che occorrano troppe presentazioni per il direttore sportivo che sto per introdurre. Il suo curriculum parla per sé. Do il buongiorno a Fabio Lupo. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
Allora, direttore, parlavamo prima di un triste fatto di cronaca. È emersa ieri la condanna in primo grado a 3 anni e 4 mesi di reclusione per l'attaccante del Padova, Michael Liguori. L'accusa che è mossa è quella di violenza sessuale ai danni di ragazze minorenni. Un triste fatto che potrebbe andare poi a ripercuotersi anche su quella che è la straordinaria annata del Padova, perché il Padova comunque ha iniziato veramente molto bene, una squadra ancora a 0 sconfitte nel ruolino di marcia, un solo pareggio, solo vittorie, era una tegola che forse non ci voleva.
Beh, direi proprio di no. Intanto, così, se vogliamo banalizzare da un punto di vista tecnico, perché poi nemmeno a fare apposta Liguori era stato proprio decisivo nell'ultima partita con il Vicenza in questo scontro diretto, sembrava aver trovato in queste giornate proprio quella continuità che probabilmente gli è mancata durante la sua carriera e gli ha impedito magari di arrivare a palcoscenici più importanti in questo primo scorcio di carriera. Adesso c'è stata questa sentenza di primo grado, quindi questo comporta anche dei problemi anche di carattere morale, perché non è facile per un organico, per una rosa, una squadra che sta andando bene, dove si crea un certo clima anche di entusiasmo, una notizia di questo genere onestamente va a interferire anche sotto l'aspetto morale, psicologico della squadra, anche se l'organico del Padova è talmente forte che saprà certamente assorbire una botta di questo genere.
Direttore, buongiorno. Sono Luca Calamai, buongiorno, grazie di essere con noi. Io entro in corsa perché ero un po' in ritardo, ma tanto fa tutto Claudio.
Direttore, qui dicono sempre che comando io, comanda tutto, mi fanno sempre passare come quella cattiva, ma non è vero, non si fidi.
Comanda tutto lei.
È risaputo questo fatto.
Lo sanno tutti in Italia, ma ormai è passato anche in Europa, fra un po' arriva anche in Sud America. Allora, è chiaro. Pensi che noi siamo convinti sul girone A che sia un testa a testa Padova-Vicenza? Ti chiedo se questa situazione può cambiare un qualcosa, anche se nessuno è in grado di capire che tipo di reazione ci può essere, e ti chiedo anche, così ci riagganciamo anche un po' all'attualità, che prospettive vedi per il Renate, che in questo momento è il terzo incomodo. C'è il mio amico Foschi che comunque ci mette tutto il suo mestiere e tutta la sua competenza. Pensi che possa essere una rivale credibile, oppure ci dovremo abituare a questo lunghissimo testa a testa Padova-Vicenza?
Beh, certamente testa a testa Padova-Vicenza ci sarà, però il Renate secondo me può giocare il ruolo di terzo incomodo, perché non ha grandissime pressioni, ha un allenatore che le pressioni le sa creare, come Foschi, quindi sa sicuramente tenere l'attenzione giusta, quindi non mi sorprenderei che il Renate possa essere protagonista fino alla fine. Poi la Serie C ce lo insegna, può essere sempre uscire fuori la sorpresa, perché per esempio ho visto l'ultima partita Lumezzane-Trento, ho visto due squadre molto solide che quindi saranno anche noiose da affrontare. C'è questo Alcione anche, che è una squadra che gioca sull'entusiasmo della neopromossa, però anche con una certa dose di esperienza. Ripeto, per Padova e Vicenza hanno qualcosa in più, ma hanno tutta una serie di squadre intorno a loro che possono insidiare, sempre aspettando la Triestina, che la cui posizione in classifica in questo momento qui è oggettivamente al di sotto delle sue possibilità.
E tra l'altro con delle problematiche bizzarre, devo dire, per una società che era partita con la dichiarata ambizione di cercare di dare il salto alla Serie B, una situazione paradossale, un allenatore, non si riesce a trovare allenatore, una posizione da chiarire con l'ex allenatore che blocca tra l'altro l'arrivo di un altro allenatore. Cioè, mi sembra siamo veramente in un circolo dal quale fa fatica la Triestina a uscirle. Secondo me deve stare anche attenti, perché poi insomma non sarebbe il primo caso di realtà che partite a un obiettivo e poi si ritrovano magari a lottare per la salvezza se non trovano un equilibrio.
Anche con spese poi molto ingenti. Esatto. Tra l'altro Tesser, proprio ai microfoni di Tutto Mercato Web, all'interno della rubrica Tu per Tu, ha parlato e, rispondendo alla domanda se potesse davvero tornare sulla panchina la Bardata, ha risposto: sono tesserato, dovevo avere notizie quando ero in viaggio per Ascoli, ma non li ho più sentiti.
Sì, beh, onestamente che non ci sia una direzione, mi permetto, una direzione sportiva e anche generale limpida, sì, mi sembra sì. abbastanza eclatante. E purtroppo, come spesso io dico, quando c'è confusione, quando c'è nebbia, è difficile che la nave possa arrivare in porto. Si va più delle volte si va ad impantanare, a meno che non ci sia una grande fortuna, si riesca ad arrivare in porto senza nemmeno saperlo. Ma quando c'è confusione sulla nave e quando c'è la nebbia, e quindi si crea la nebbia intorno, è difficile navigare, certo, e spesso certo. Si fanno brutti incidenti.
E dispiace perché, ripeto, poi voltiamo pagina, andiamo su un altro girone. Dispiace perché tutto questo tocca un territorio, tocca una tifoseria fantastica. No. In questo, cara Claudia, viene fuori la mia vecchiaia. Cioè, Trieste è una storia straordinaria, incredibile, che una realtà con Trieste, con uno stadio come quello di Trieste, con un amore dello sport che hanno quel mondo là, non riesca a riproporsi nel calcio con quelli che sono dei valori che fanno parte della storia, che hanno fatto la parte della storia del calcio. Caro direttore,
direttore, la porto invece sul girone B, perché c'è una realtà che, insomma, lei conosce bene, quantomeno a livello di proprietà. La SPAL di Tacopina sta un po' faticando a trovare la quadra. Tacopina è un imprenditore che in Italia ha fatto bene in tante piazze, penso magari a Bologna e a Venezia. Come si spiega questo momento di stanca della formazione Estense?
Involontariamente l'ho detto prima. Quando in un club a un certo punto si fa della confusione, dove i ruoli non sono chiari, dove si vive alla giornata, e inevitabilmente i risultati sono quelli lì. Purtroppo, giustamente voi avete citato il Tacopina di Venezia e Bologna, però io che ho conosciuto il Tacopina di Venezia devo ammettere che purtroppo il Tacopina di Ferrara non è la stessa persona.
Non lo è dal primo giorno, direttore. Devo dire che è qualcosa, è nata male. Quando ci sono delle cose che nascono male, no? Questo anche nel nostro lavoro, quando sbagliamo il primo articolo, poi li sbagliamo tutti su quel tema. Questo lo dico per lui. Fin dal primo giorno non è entrato in empatia con questo mondo Ferrara, diciamo la verità, sbagliando quasi tutto il... Ma ripeto, mettendoci anche dei soldi, cioè qui stiamo parlando anche di investimenti, perché non è che parliamo in senso malevolo, non ha funzionato, non funziona in nessun modo.
Come ho detto più volte, quando parlo della spalla di Ferrara, io ho una ferita dentro, no? Quindi, e lo dico con grande affetto per questa piazza, per questo che ho vissuto purtroppo in maniera negativa, ma rimane, quindi la seguo con grande affetto e anche con grande dispiacere. Il problema di Tacopina non so se sia stato quello dell'impatto. Il problema di Tacopina, per quello che posso aver vissuto io, e lo dico con l'affetto verso la persona che ho conosciuto, con la quale c'è stato un grande rapporto, così. La mia sensazione, lo dico con grande serenità, è che sia via via circondato di persone che non sempre, ma di fuori dell'organigramma, di persone che non sempre lo hanno consigliato nella maniera giusta. E allora è facile, come dico io spesso, far parte della corte dei miracoli, tanto poi chi crolla è l'imperatore, chi sta nella corte dei miracoli può sfuggire attraverso i corridoi del castello, no? Invece chi ci mette la faccia è il re, che spesso poi il re diventa nudo, come nel caso di Gio. Però io auguro a Spalla, a Tacopina, così, di venire fuori da questo momento e riportare la Spalla in una situazione di tranquillità, per poi poter ricostruire quello che, ripeto, e lo dico senza ruffianeria, ma ripeto, spero possano riportare la Spalla a ciò che la tifoseria e la città merita.
Non c'è dubbio che nel girone B, direttore, ci sono tante realtà che hanno convissuto, stanno convivendo con situazioni societarie complesse, no? Poi nel caso del Pescara, inizia estate di grande contestazione, presidente Daniele Sebastiani. Che era veramente i tifosi non lo volevano più,
cioè, ormai trattativa anni di aperta, perché magari
con altro, poi trovano la quadra, trovano una giusta soluzione tecnica con un ottimo direttore e il mio amico Baldini in panchina, e parte una nuova storia, e io credo che il Pescara, ragazzi, sia la realtà di riferimento di questo girone. Poi invece vedi altre problematiche a Ascoli, dove anche lì c'è stata una grande trattativa per la cessione, poi non ha portato a niente e ora ha problemi. C'è il problema Perugia che ha cambiato proprietario, la Ternana che ha cambiato proprietario, poi ha scelto di cambiare tutta la struttura dirigenziale tecnica, anche lì forse ha creato un po'. Cioè, non è facile poi per piazze importanti, no? Piazze che insomma sono state in Serie A, piazze di un certo valore, poi trovare questi equilibri societari.
Sì, non è facile, perché la Serie C è una palude dove, soprattutto se vieni dalle categorie superiori, dopo esserci stato per tanto, ti impantani e spesso non riesci a trovare la soluzione giusta. Spesso la si trova trovando magari un tecnico adeguato, no? Abbiamo parlato poco fa di Foschi, quando poi a Lecco portò una società che aveva tradizione, la portò su, e quindi, tanto per citarne una. Quindi ecco, il Pescara quest'anno ha trovato in Silvio Baldini una guida tecnica, ma non solo tecnica, anche caratteriale, perché è riuscito a dare uno scossone anche sotto l'aspetto motivazionale a giocatori che nelle ultime annate si erano un pochettino impantanati, ecco, ripeto questo aggettivo, impantanati in questa categoria e magari non trovano più gli stimoli giusti. Mi riferisco, tanto per dire, a Vergani, tanto per esempio, è un giocatore che nelle ultime stagioni non aveva fatto benissimo, soprattutto sotto l'aspetto dell'atteggiamento. Invece quest'anno lo vedi motivato in tutt'altra maniera, e lì c'è sicuramente la mano di Silvio Baldini, insomma, che ha saputo dare a questa squadra e un certo tipo di struttura anche mentale. E la piazza di Pescara, che conosco molto bene perché io sono di qua, è una piazza che, quando vede un'identità tecnico-tattica nella squadra e anche un'identità morale, quella che Silvio Baldini è riuscito a dare, immediatamente si innamora della squadra e dimentica le contestazioni nei confronti del presidente, che se ormai sono diventate contestazioni storiche da parte di una
tifoseria. Strutturali, sono strutturali ormai. Ma Silvio è un condottiere. Silvio, esatto. Se entra in empatia con un mondo, diventa il condottiero, perché poi ti fa innamorare e parla di concetti di vita che si sommano a concetti di calcio, per cui come fai a non volerli bene? Poi lui ha questa grande abilità di lavorare con i giovani, e questo è un altro aspetto positivo, e di dare questa mentalità. Sono curioso se la Ternana, che mi sembra, almeno per valori tecnici, l'altra opzione, riuscirà poi a dare una mano alla società ad Abate, che al suo primo anno di serie, primo anno con i grandi, direttore, ha fatto un buon lavoro, perché non è facile il primo anno con le problematiche iniziali che ha avuto.
Che proprio l'approccio mentale che ha dato alla squadra.
Insomma, lì però ha bisogno poi di tutto un contorno che lo sostenga, no?
Sì, torniamo sempre al discorso della struttura dirigenziale, no? Ci vuole la struttura dirigenziale, importante in tutte le sue componenti, non basta semplicemente pagare gli stipendi in modo regolare, c'è tutta una struttura, una situazione di confronto con il direttore sportivo, con l'allenatore, un direttore generale che segue determinate linee economiche. Quando c'è chiarezza, quando c'è linearità, inevitabilmente i risultati vengono. Puoi soffrire, puoi andare in confusione, ma quando hai una strada già segnata, quando sei coerente con ciò che hai costruito, inevitabilmente i risultati poi alla lunga vengono. E sono convinto che alla Ternana, se troveranno questo tipo di equilibrio dirigenziale, la squadra ha un buon organico, probabilmente il miglior organico di questo girone.
Sì, poi ci sono altre squadre, direi di sì. Sì, sì.
Sì, ecco, poi ci sono altre buone squadre, così, però anche a stessa spalla ha un buon organico, non è una buona squadra, se andiamo a vedere anche il curriculum dei giocatori. Quindi ci sono altre squadre che possono ambire a un ruolo da protagonista, però ci vuole, ripeto, questa struttura, questa linearità nella gestione, la quotidianità anche di una società, che purtroppo in questo momento qui, sia Ternana sia Perugia, che secondo me ha un'altra discreta squadra, un pochino più giovane, con qualche scommessa, con un allenatore giovane ma bravo, con delle idee, anche Perugia può avere le sue ambizioni, però bisogna che si ritrovi una linearità, la struttura, la forza del società inevitabilmente trasmette forza alla squadra. Io spesso faccio tengo qualche lezione, perché qualcuno non, poco sano di mente mi invita a fare qualche lezione all'università. E io dico sempre questo: ricordatevi, se mi chiedete scegli una squadra forte con una società debole, una società forte con una squadra debole, io scelgo sempre la società forte.
Non c'è dubbio, ma mille volte su mille.
Perché la squadra debole diventerà forte, e la squadra forte invece con la squadra debole diventerà debole anch'essa.
Non c'è dubbio. Claudia, no? Un'ultima domanda per il direttore.
Sì, mister, direttore, la volevo portare sui mister. Ci sono già stati parecchi esoneri, insomma, considerando che sono passate solo 8 giornate, situazioni sicuramente diverse tra loro. Avellino e Pontedera, magari ci sono stati allenatori che forse non hanno avuto il necessario sostegno da parte di tutto l'ambiente. A Pineto è subentrato Tisci, nonostante la squadra si sia dichiarata più di una volta con mister Cudini. Ma dopo 8 giornate sconfessare subito un progetto,
lei sì, che però in Lega Pro io vi accompagno da poco, però per me io ho capito il fisiologico, direttore. L'anno scorso noi abbiamo iniziato questa avventura con i playoff dell'anno scorso, io ho grande affetto ovviamente per il presidente Marani, grande affetto per questo campionato che è il campionato dei territori, quindi romanticamente fantastico. Praticamente andavamo ai playoff, erano squadre che avevano cambiato tutti gli allenatori.
Oddio, l'anno scorso fu peggio la bicchia, a dicembre aveva cambiato 13 allenatori su 20. Ecco, 13 anche, su 20 è una cosa folle.
Ma parlo di squadre che poi facevano i playoff. Però, cioè, squadre insomma, che avevano, cioè, lì deve essere, in Lega Pro è un po' fisiologico il cambio. Parti, ma non sa mai come vuoi arrivare. Ecco, strada facendo.
Sì, perché secondo me si parte all'inizio sempre cercando di fare una scommessa della quale però non si è convinti. Perché magari
certo,
si va a fare la...
certo.
Si va a prendere l'allenatore giovane, l'allenatore dalla Serie D, lo prendiamo, così risparmiamo qualcosa sullo stipendio, poi dopo 3-4 giornate lo abbiamo scaricato perché non abbiamo creduto in quell'allenatore. Sarò ripetitivo, però torniamo sempre a quel discorso, la linearità, la coerenza. Quando io faccio una scelta e poi ci devo credere, se faccio quella scelta è perché ci credo, altrimenti non la devo fare. Questo purtroppo lo vediamo anche in Serie A, dove sono stati messi in discussione o esonerati allenatori come De Rossi dopo 4 giornate di campionato. Cioè, l'errore è clamoroso, o lo si è fatto prima o lo si fa dopo. Quindi, quando
e
si
poi il terzo errore sarà riprenderlo, perché nel giro di 3 settimane secondo me De Rossi è di nuovo allenatore, qui lì si chiude proprio un cerchio di follia.
Non lo diciamo perché auguriamo a Juric, sia un grande allenatore, e le auguriamo di fare bene. Però in ogni caso c'è un'incoerenza, no? Soprattutto c'è una superficialità nella scelta, una superficialità che spesso è dettata dall'incompetenza. E questa purtroppo, perché ormai siamo all'imbarbarimento da internet, come lo definisco io, per cui tutti quanti pensano di poter conoscere un allenatore semplicemente perché hanno visto un dato o hanno visto 10 minuti in una partita o un highlight. Non è così, gli allenatori si vanno visti, conosciuti, seguiti, e ce ne sono anche di interessanti in questa categoria, come anche nella Serie D. Lo dimostra Fabio Prosperi, che l'anno scorso era uno dei migliori allenatori della Serie D con la Pianese, e tanto è vero che poi l'ha portata in Serie C e adesso si sta dando continuità a questo progetto. Però gli allenatori bisogna seguire, andare a vedere come lavorano, che approccio hanno con il gruppo, che scelte fanno durante la partita, la loro lettura. Per far questo ci vuole un pignolo di competenza. Secondo me questa competenza si sta perdendo a livello dirigenziale.
È stato un grande piacere, quindi ti ringraziamo di essere stato con noi. Grazie a voi.
Torneremo a disturbarla.
Sicuramente.
Passeremo da qualche ufficio stampa, però direttore, torneremo a disturbarla.
È un grandissimo piacere. Grande piacere. Bene.
Sarà un piacere. Grazie a voi, grazie a tutti.